30 aprile 2020. I vantaggi imprevisti della riproduzione sessuale. Di Christie Wilcox, tratto Quanta Magazine. Il sesso è forse il più misterioso enigma della biologia. È innegabile che usarlo per riprodursi comporta degli svantaggi. Ci vogliono due individui, ciascuno dei quali riesce a trasmettere solo una parte del suo genoma. E dato che in genere questi individui devono raggiungere una certa intimità, rischiano di ricevere dal partner attacchi fisici o infezioni. La riproduzione asessuata, o clonazione, non presenta nessuno di questi svantaggi. I cloni si possono produrre dove e quando si vuole e ricevono tutto il patrimonio genetico di un individuo. Eppure, nonostante tutti i suoi vantaggi, tra gli eucarioti, gli organismi dotati di cellule con una netta suddivisione interna tra nucleo e membrana, la riproduzione asessuata non è la regola, ma l'eccezione. Per esempio, nelle piante piuttosto note per la loro flessibilità genetica, si ritiene che meno dell'1% delle specie ricorra spesso alla riproduzione asessuata. Tra gli animali, solo una su 1000 delle specie note è esclusivamente asessuata. Su questo paradosso evidente i biologi si interrogano da secoli. Nel 1932 il genetista Hermann Müller, le cui ricerche sulle mutazioni provocate dalle radiazioni gli avrebbero meritato il premio Nobel, credette di avere la risposta. Finalmente la genetica ha risolto l'annosa questione del motivo dell'esistenza, cioè la funzione di sessualità e sesso, proclamò su The American Naturalist. La sua spiegazione proseguiva così: la sessualità attraverso la ricombinazione è un modo per sfruttare appieno le possibilità delle mutazioni genetiche. In altre parole, l'obiettivo del sesso è semplice: aumenta la diversità nel pool genetico dei discendenti. Quella varietà potrebbe quindi incrementare la fitness delle generazioni future, rendendole più forti, veloci, resistenti ai parassiti o più adattabili in altri modi. Müller non era il primo biologo a sostenerlo, ma aveva una tale influenza che il suo nome è sempre rimasto legato a questa idea, tuttora dominante. Ma non è detto che debba essere così. D'altronde la giustificazione basata sulla diversità non spiega come o perché gli organismi unicellulari abbiano evoluto una componente essenziale del sesso, la meiosi, cioè il processo di dimezzamento del genoma che permette la produzione di ovuli e spermatozoi. Il dibattito su selezione sessuale e ipotesi sessuali tende a concentrarsi molto sulle generazioni future, commenta Caitlin McDonough, che studia l'evoluzione dei sistemi riproduttivi all'Università di Syracuse. Le ricerche di McDonough sull'evoluzione dei comportamenti sessuali hanno dimostrato che le teorie legate esclusivamente al successo dei discendenti o della specie nel suo insieme sono incomplete. Spesso, aggiunge, la ricerca ha trascurato i potenziali vantaggi diretti per l'individuo offerti dal sesso. Ora McDonough e altri ricercatori stanno riesaminando come il sesso e i processi cellulari e fisiologici cui è associato influiscono sugli individui. Le loro conclusioni indicano che se i biologi non hanno trovato una spiegazione del sesso davvero universale, il motivo è che non c'è. C'è invece una vera e propria gamma di potenziali vantaggi del sesso, che ciascun organismo può scegliere in base a ciò che gli serve di più. Lo fanno tutti da alcuni punti di vista. Il sesso è universale, lo fanno quasi tutti gli organismi eucarioti, ma è anche un'esperienza unica per ciascuna specie, e assume caratteristiche diverse nel caso di una pianta, un protozoo unicellulare, un moscerino della frutta o un essere umano. Perfino l'idea che il sesso sia destinato alla riproduzione non vale per tutti gli eucarioti. Nelle alghe studiate da Aurora Nedelcut, biologa all'Università del New Brunswick in Canada, il sesso non serve a generare più discendenti. Hanno più successo con la riproduzione asessuata, dice. Nelle Volvox, le specie di cui si occupa, la riproduzione sessuata è facoltativa, cioè scelgono se clonarsi o fare sesso. Nel secondo caso, il fine è aumentare le probabilità di sopravvivenza. Per gran parte della vita, queste alghe vivono con ciò che per gli esseri umani sarebbe mezzo genoma, hanno solo una copia di ciascun cromosoma, cioè sono aploidi. In questo stato possono realizzare la mitosi, il processo di clonazione eseguito da tutte le cellule. Per prima cosa producono una copia di tutti i loro cromosomi, poi queste copie si allineano al centro della cellula e sono divise in due nuove cellule figlie identiche alla cellula madre. Ma a volte, quando l'ambiente diventa troppo caldo o c'è carenza di azoto, le alghe si riproducono in modo differente. Le alghe aploidi si fondono tra loro per generare cellule con due copie di ciascun cromosoma. In sostanza, fanno sesso e diventano diploidi come noi. Colonie di alghe Volvox. Le alghe però prendono questa strada solo quando la situazione diventa difficile. Il team di Nedelcu ha scoperto che se si allevia il loro stress fisiologico con una carica di antiossidanti, non fanno sesso. I ricercatori hanno dedotto che per queste alghe lo scopo principale del sesso non sia generare discendenti, ma diventare più resistenti e capaci di affrontare gli stress. Per le alghe il vantaggio immediato del sesso consiste nel formare spore diploidi resistenti in grado di sopravvivere a un ambiente sfavorevole. Quando le condizioni migliorano, le cellule algali tornano allo stato aploide mediante la meiosi. Ma come fanno notare Nedelcu e colleghi, il processo della meiosi offre anche occasioni uniche di miglioramento genetico che vanno oltre la diversità. Come tutti gli organismi multicellulari, queste alghe hanno dei modi per rimediare a piccole lesioni o errori nel proprio DNA. Se però i danni sono abbastanza gravi, quei meccanismi stentano a eseguire riparazioni precise. In quei casi, avere un'altra copia di quel filamento di DNA da usare come modello per le riparazioni può essere necessario per sopravvivere. Per la maggior parte degli organismi, essere diploide serve sostanzialmente a questo, spiega Nedelcu. In una cellula aploide, di solito non è facile eseguire un copia e incolla per guarire una lesione in una regione di DNA perché è presente un solo cromosoma. L'eccezione è durante la meiosi, quando le coppie di cromosomi appena generate si allineano con le versioni provenienti dall'altro genitore prima di finire in cellule separate. Crediamo che sia un'occasione per riparare i danni al DNA, aggiunge Nedelcu. Durante la meiosi, i cromosomi di ciascun genitore aploide si allineano e possono scambiarsi rispettive sezioni nel fenomeno detto ricombinazione. Questa fase determina un forte aumento della diversità genetica, ma permette anche ai cromosomi di copiare e incollare sezioni dell'altro genoma aploide per riparare eventuali danni subiti dal proprio. Nella duplicazione cellulare per clonazione in alto, le cellule figlie ereditano tutti i difetti del DNA del genitore. Gli scienziati sanno da decenni che la meiosi offre il vantaggio di poter riparare il DNA, e alcune ricerche hanno anche fatto ipotizzare che possa essere il motivo per cui le mutazioni dannose sono meno diffuse di quanto ci si aspetterebbe. La ricerca di Nedelcu mette in evidenza perché questo potrebbe essere stato importante nell'evoluzione iniziale del sesso. Il fatto che queste alghe appartengano ad alcune tra le più antiche linee di discendenza degli eucarioti, spiega Nedelcu, potrebbe far pensare che il ruolo ancestrale del sesso non avesse una finalità riproduttiva. Invece, pare che l'evoluzione abbia dato origine al sesso come reazione adattiva allo stress. Piante, protisti e persone. L'idea che l'evoluzione abbia dato origine al sesso per aiutare gli organismi a superare i periodi difficili non è del tutto nuova. Harris e Carol Bernstein, entrambi professori di biologia e anatomia cellulare all'Università dell'Arizona, l'hanno ipotizzata già nei primi anni 80, ma non ha ricevuto molta attenzione dalla biologia evolutiva convenzionale, dice Francesco Catania, biologo evoluzionista all'Università di Münster. Non capisco perché la loro ipotesi non abbia avuto molto più credito e importanza, commenta. Catania si è imbattuto in questa idea mentre lavorava con alcuni protozoi, i paramici. Questi organismi unicellulari sono coperti da minuscole protuberanze mobili, simili a peli, che permettono loro di nuotare in acqua dolce. Anche loro si riproducono sessualmente quando sono sotto stress. Come si è reso conto Catania, quando i paramici fanno sesso, spesso lo fanno da soli. C'è qualche prova aneddotica che suggerisce che l'autofecondazione sia piuttosto diffusa tra i paramici, aggiunge. Probabilmente è uno dei motivi per cui, nel complesso, le specie di paramici hanno pochissima diversità genetica, un fatto che non combacia con la teoria dominante secondo cui il vantaggio del sesso è la varietà dei discendenti. Così Catania ha deciso di guardare un po' più da vicino. E quando l'ha fatto ha scoperto che, come le alghe di Nedelcu, i paramici sembrano ottenere dal processo sessuale un vantaggio diretto e individuale. Quelli che si autofecondavano sopravvivevano meglio alle condizioni di stress rispetto agli altri. I paramici che erano appena divenuti capaci di riproduzione sessuale avevano una resistenza analoga. Queste scoperte hanno portato Catania e i suoi colleghi a ritenere non solo che lo stress induca il sesso, ma che attivare i processi necessari per il sesso possa aiutare i paramici a gestire lo stress. Il sesso è un processo non solo genetico, ma anche cellulare, e comporta l'accensione o lo spegnimento di un'intera serie di geni che hanno altre funzioni cellulari. Anche se per esaminare a fondo l'idea servono ulteriori esperimenti, Catania ritiene che i meccanismi cellulari del sesso e della reazione allo stress siano intrinsecamente collegati. Oltre al vantaggio dell'autofecondazione e della maturità sessuale ai fini della sopravvivenza, con i suoi colleghi ha scoperto che lo stress termico attiva anche vari dei geni che guidano i parametri alla maturità riproduttiva. Il solo fatto di prepararsi alla fusione dei genomi, perfino nel caso in cui poi non accade, mette contemporaneamente il parametro nelle condizioni per reagire bene a eventi stressanti. Certo, i parametri e le alghe non sono animali, quindi non è detto che la loro esperienza del sesso ci insegni qualcosa sui vantaggi del sesso per altre linee di discendenza degli esseri viventi. Nedelcu fa attenzione a non estrapolare troppo, anche ammettendo che l'evoluzione abbia dato origine alla meiosi per riparare i danni al DNA, osserva, il sesso potrebbe avere un'origine diversa dal suo ruolo adattivo nelle specie attuali. Eppure è possibile che i vantaggi del sesso non direttamente legati alla riproduzione, come riparare il DNA, si presentino anche nei funghi, nelle piante o negli animali. E anche se il sesso è l'unico metodo che ha un animale o una pianta per riprodursi, questi suoi vantaggi indiretti potrebbero influire su perché, come, quando e quanto spesso avviene. Questi vantaggi indiretti potrebbero andare ben oltre la meiosi. Il sesso comprende anche la copulazione e i comportamenti sessuali, ha affermato McDonough. I ricercatori che studiano gli animali più disparati, dai grilli ai topi, stanno cominciando a capire che il sesso può avere vantaggi inattesi di ogni tipo. Inattesi perché in generale si presuppone non solo che il sesso sia inefficiente rispetto alla riproduzione asessuata, ma che comporti anche un dispendio di energia per gli individui coinvolti. Produrre ovuli o spermatozoi, trovare un partner, accoppiarsi, tutto questo richiede energia e risorse. Di conseguenza c'è uno scambio tra la riproduzione e le altre cose che un organismo potrebbe fare per sopravvivere più a lungo, per esempio diventare più grande o rafforzare il proprio sistema immunitario. Molto di ciò che sappiamo su costi e del sesso negli animali proviene però da organismi modello come i moscerini della frutta del genere Drosophila, e i risultati negli animali di laboratorio possono essere ingannevoli, ha commentato Terry Markow, professoressa emerita di biologia cellulare e dello sviluppo all'Università della California a San Diego. Il quadro osservato in natura, ha aggiunto, potrebbe essere molto diverso da quello osservato in laboratorio, visto che le condizioni sono a loro volta diverse. Gran parte della letteratura sui moscerini della frutta, per esempio, porta a ritenere che l'accoppiamento abbia un costo. Ma quando Markow e colleghi hanno osservato i moscerini della frutta in natura, hanno scoperto il contrario, cioè quello che hanno definito un costo della verginità. Le femmine che si erano accoppiate vivevano più a lungo delle altre. Pur senza avere eseguito esperimenti di conferma dettagliati, Markow sospetta che sia perché le femmine traggono svariati vantaggi quando ricevono lo sperma del maschio. Amy Worthington, che la studia fisiologia riproduttiva ed ecologia comportamentale alla Creighton University, ha visto qualcosa di simile nei grilli campestri. Ci si potrebbe aspettare che una femmina di questi animali diventi più vulnerabile alle infezioni dopo l'accoppiamento, quando presumibilmente sta dedicando molte energie a deporre le uova, ma al contrario diventa più resiliente. Aggiunge Worthington, vediamo una tendenza che è trasversale alle specie, le femmine accoppiate sopravvivono di più e hanno una risposta immunitaria più forte rispetto alle vergini, anche se questa tendenza ha un'intensità variabile. Worthington ipotizza che possano essere coinvolti composti simili a ormoni detti prostaglandine, hanno importanza per lo sviluppo delle uova, ma contribuiscono anche a regolare il sistema immunitario. Sappiamo che la prostaglandina si trova nei fluidi seminali, dice, può darsi che le femmine riescano a usare la prostaglandina che ricevono dai maschi per aumentare sia il successo riproduttivo sia le probabilità di sopravvivenza. Amici speciali, la prostaglandina non è un'esclusiva dei grilli e nemmeno degli insetti, si trova negli animali di ogni tipo. Quindi, ha affermato Worthington, ricevere sperma potrebbe rafforzare il sistema immunitario di un individuo, che si tratti di un insetto, un mammifero o una lucertola. I neuroscienziati hanno scoperto molti altri aspetti della questione osservando gli animali maschi. Nel 2018 Leah Inter, professoressa di psichiatria e neuroscienze al Wexner Medical Center dell'Ohio State University, con le sue colleghe ha dimostrato che dopo il sesso i ratti maschi hanno un rafforzamento del sistema immunitario nel cervello. potrebbe significare che il sesso aiuta a proteggerli dalle infezioni. Inoltre potrebbe alterare il funzionamento del loro cervello. Altri scienziati hanno scoperto che dopo l'accoppiamento i ratti ottengono risultati migliori in alcuni test cognitivi e che gli accoppiamenti periodici possono rallentare il declino delle funzioni cerebrali legato all'età. Credo che ci siano senza dubbio conseguenze secondarie dell'attività sessuale meno conosciute, ma è un argomento insidioso, aggiunge Inter. E spiega che la ricerca sui vantaggi del sesso non solo spesso è tecnicamente difficile, ma le sue conclusioni si prestano a interpretazioni sbagliate, che possono avere conseguenze culturali o sociali. Perfino Nedelcu ha osservato che alcuni giornalisti le hanno chiesto se la sua ricerca sulle alghe significa che lo stress stimola le persone a fare sesso. La sua risposta è stata, no, a meno di essere un'alga aploide. Il sesso, una risposta dell'evoluzione al cancro di Giovanni Sabato. Queste conseguenze possono andare in entrambe le direzioni. Le credenze culturali e le opinioni sul sesso influenzano il nostro modo di studiare e interpretare i risultati delle ricerche su altri organismi. I nostri pregiudizi sull'attività sessuale, per esempio quali tipi sono o non sono normali o appropriati, hanno fortemente condizionato ciò che abbiamo ritenuto importante studiare negli animali, afferma Worthington. McDonough concorda che i nostri preconcetti sul sesso, su come dovrebbe essere e perché un individuo dovrebbe farlo o meno, hanno falsato la nostra comprensione del comportamento animale. Come esempio perfetto di questa tendenza cita le ricerche sui comportamenti omosessuali negli animali. McDonough e il suo team hanno osservato che il dibattito scientifico intorno ai comportamenti omosessuali comprende molti presupposti discutibili o infondati, per esempio che l'attività sessuale sia intrinsecamente dispendiosa, e di conseguenza le interazioni omosessuali debbano offrire un vantaggio ancora maggiore, come un netto aumento dei discendenti generati in tutta la vita, perché il comportamento possa manifestarsi e consolidarsi attraverso la selezione naturale. Ma in molte situazioni non è dispendioso e potrebbe avere qualche tipo di vantaggio che non capiamo, aggiunge McDonough. Invece di chiedersi perché si sono evoluti i comportamenti omosessuali, McDonough e il suo team hanno ribaltato la domanda chiedendosi perché non avrebbero dovuto. E a quel punto hanno capito che è possibile, forse addirittura probabile, che i comportamenti omosessuali siano sempre esistiti, non sono abbastanza dispendiosi da essere eliminati con la selezione. D'altronde la separazione di sessi davvero distinti, individui distinti che producono gameti con grandezza diversa, avvenne con tutta probabilità dopo l'evoluzione di meiosi e fusione dei gameti. Allora gli organismi potrebbero avere tratto vantaggio dalla riduzione del rischio cercando di riprodursi con qualsiasi membro della loro specie, come ha spiegato l'anno scorso il team in un articolo su Nature Ecology Evolution. Alla ricerca delle basi evolutive dell'omosessualità Giovanni Sabato può darsi addirittura che se l'atto sessuale ha costi di fitness abbastanza bassi e abbastanza alti, non sempre vale la pena di cercare un partner adatto dell'altro sesso. In ultima analisi, gli individui potrebbero vivere più a lungo e trasmettere più geni facendo sesso presto e di frequente con qualsiasi membro della loro specie riescano a trovare, o perfino praticando spesso la masturbazione. Forse le ipotesi di questo tipo non sono state approfondite perché le idee che abbiamo sul sesso nelle altre specie sono influenzate da quelle sulla nostra. Tuttavia, man mano che si fanno altre ricerche su come il sesso influisce su diversi organismi, gli scienziati stanno abbandonando quel pregiudizio, scoprendo che il sesso può avere moltissimi effetti positivi, ciascuno dei quali potrebbe influenzare un po' il modo in cui avviene in una specie. Se una qualsiasi cosa porta un benché minimo vantaggio per il numero o la qualità della discendenza che si può generare, afferma Worthington, sarà promossa dalla selezione naturale. Ha senso che l'evoluzione del sesso sia stata guidata, almeno in parte, da questi vantaggi. La varietà della discendenza non è incompatibile con un vantaggio diretto di quel processo sessuale, commenta McDonough. La diffusione del sesso appare del tutto sensata se l'atto incrementa la riproduzione sia direttamente sia indirettamente, per esempio aumentando la longevità. In termini evolutivi si potrebbe definire una situazione vantaggiosa per tutti.